Dovremmo avere in linea i primi corrispondenti della mattinata.
Buongiorno, tu fai parte di questo progetto, questa operazione Colomba, se poi ci vuoi un po' anche insomma spiegare qual è il contesto in cui ti trovi e che cosa lì sul posto, parliamo della Cisgiordania, state facendo.
Certo, allora sì, io sono parte di un'associazione italiana che si chiama Operazione Colomba, che da 20 anni è presente nello stesso villaggio palestinese in area C, quindi un'area sotto totale controllo delle forze di occupazione israeliana, che supporta i comitati di resistenza popolare non violenta palestinesi che si trovano nell'area della Massa Feriatta, che è la zona geografica dove si trova il villaggio. Quindi si parla delle colline a sud di Hebron, il posto più a sud della Cisgiordania.
Bene, senti, la situazione chiaramente è peggiorata decisamente, ma non, in particolare dal 7 ottobre in poi, ma anche prima, perché poi c'è questo aumento esponenziale della violenza dei coloni che è sempre più collegata con la presenza dell'esercito e l'economia palestinese poi inoltre è in ginocchio dopo questi 11 mesi di guerra, ma c'è anche questo aspetto che ormai coloro che si interpongono in questo contesto, come è accaduto con recentemente, sono diventati dei bersagli dell'esercito dei coloni.
Beh sì, allora la situazione in Cisgiordania è degenerata negli anni del Covid, quando è sparita la presenza internazionale e quando è cambiato il governo israeliano, favorendo l'insediamento all'interno del governo di colonie illegali che si trovano qua in West Bank, in Cisgiordania, come Ben-Gvir, per dire un nome a caso. E dopo il 7 ottobre è precipitata ulteriormente, quindi quali sono stati i cambiamenti effettivi che noi abbiamo visto sul campo dal 7 ottobre in poi? Anche prima del 7 ottobre, anche prima del Covid, c'è sempre stata una cooperazione tra l'esercito israeliano e tra i coloni, quindi l'esercito israeliano seguiva gli ordini che venivano dati dai coloni degli insediamenti illegali e degli avamposti. Però era un qualcosa fatto un po' sotto il tavolo, no? Quindi non alla luce del mondo intero. Dopo il 7 ottobre, col fatto che la maggior parte dei soldati è stata impegnato nel portare avanti il genocidio a Gaza, nella West Bank i coloni degli avamposti israeliani sono diventati parte ufficiale dell'esercito, quindi vi sono stati dati delle armi, delle divise, e quindi sono loro che si occupano della sicurezza della colonia, ovvero in altre parole di portare avanti la pulizia etnica in Cisgiordania e in West Bank. Quindi se prima ti confrontavi con dei soldati più o meno ufficiali, spesso di leva obbligatoria, quindi ragazzini, con cui c'era un margine, no, per poterci discutere e dialogare e interporsi, adesso è diventato molto più difficile, perché i soldati che ti trovi davanti sono gli stessi coloni che il giorno prima facevano abusi alle popolazioni palestinesi a volto coperto.
Sì, quindi c'è anche un cambio di paradigma rispetto alle modalità di occupazione, anche perché appunto ormai sono diventati quasi 800.000 i coloni nelle aree occupate.
Ah sì sì, c'è un cambio di paradigma molto forte, nel senso che sono violenze legalizzate ormai, cioè se prima la violenza dei coloni, quando i coloni l'attuavano provando un po' a tutelare la loro privacy, poi non succedeva comunque quasi mai niente, cioè di arresti nei confronti dei coloni pochi sono stati fatti da parte dell'esercito, nonostante siano tutti documentati, però no, almeno uscivano dalle colonie a volto coperto e iniziavano a, non so, picchiare il pastore di turno o allontanare le persone dal posto. Adesso è un qualcosa fatto alla luce del sole attraverso la divisa, no, e l'ufficialità dell'esercito israeliano, perché siamo, come dicono loro, in guerra e quindi è una situazione emergenziale, e allora adoperano questo tipo di violenza alla luce degli occhi.
È cambiata la vostra modalità di interposizione rispetto a questo mutamento, diciamo così, oppure come vi regolate?
Beh, noi proviamo a interporci, è un po' difficile da spiegare, diciamo che c'è il nostro ruolo qui, anche un po' di deterrenza, più che di deterrenza direi provare ad abbassare il livello di violenza che c'è nell'area se non ci fossero internazionali presenti. Quindi giochiamo sul nostro privilegio, sul fatto che, almeno in teoria, dovremmo essere tutelati dal diritto internazionale e non dalle regole dell'occupazione militare, come invece succede ai palestinesi in Cisgiordania. E quindi un esempio è che se i soldati possono chiedere, no, il passaporto di identificarci, però non lo potrebbero avere in mano e non potrebbero fargli le foto, per esempio. Non ci potrebbero toccare, non potrebbero spingerci. Ecco, diciamo che tutte queste cose che ti ho detto sono decisamente cambiate, soprattutto quando hai a che fare con soldati coloni. Proviamo, ecco, a abbassare il tiro per evitare di farci espellere e deportare. Detto questo, siamo, cioè, dove vanno i palestinesi noi ci siamo, quindi ecco, se la linea di azione di campo la decide il palestinese che c'è lì, chiaramente, no? Perché lui è il proprietario della terra, perché lui è quello che esce con le pecore, perché lui in primis a giocarsi la vita, non un'espulsione dal paese.
Il ruolo delle attiviste, degli attivisti internazionali, è un po' appunto quello che dicevi tu, sempre stato di deterrenza. Sembra davvero che questa situazione stia cambiando. Mi viene in mente, per esempio, Aygenur Eyi, la ragazza con un passaporto turco e americano, che è stata uccisa all'inizio di settembre. Sembra, come dici, come racconti anche tu, che la situazione stia cambiando nella Cisgiordania, anche per quanti, appunto, come voi mettevano a disposizione così il proprio privilegio, come stavi dicendo, in aiuto della resistenza palestinese. E ci sarà sicuramente da stare a guardare anche, non so se voi vi state interrogando su quali sono i motivi. Per esempio, abbiamo letto nelle settimane scorse degli articoli sulla apparsi sia sulla stampa israeliana, ahimè, che su quella internazionale, dove si diceva che il governo israeliano sta un po' cercando di far diventare la Cisgiordania una nuova Gaza, e quindi forse c'è anche la volontà di espellere tutti quelli che possono essere i potenziali testimoni delle violenze israeliane. Che pensieri vi siete fatti su questo?
Purtroppo siamo d'accordo, nel senso che è stato usato anche in passato, no? Questa modalità da parte dell'esercito israeliano, per esempio con Rachel Corrie, appunto nella striscia di Gaza.
Eh sì, la ragazza che era stata schiacciata da un bulldozer a Rafah, giusto?
Esatto. Sì, direi che il messaggio che vogliono mandare è abbastanza esplicito, non c'è nemmeno troppo da girarci intorno. Tra l'altro voglio ricordare anche che prima della morte dell'ultima ragazza di Aysenur, c'è stato un ragazzo con cittadinanza americana che nello stesso posto è stato sparato a una gamba da parte dell'esercito israeliano ed è finito all'ospedale. Quindi diciamo che il messaggio è chiaro, cioè più che far diventare una nuova Gaza, direi che l'idea, almeno quella che mi sono fatto io, diciamo, è che si voglia espellere tutti i villaggi palestinesi, soprattutto quelli in area C, che coincidono con i posti e la presenza dei coloni israeliani nell'area, per rinchiuderli in queste aree geografiche, no? Che poi saranno chiuse e bloccate, che sono le aree A, quindi le grandi città, come Yatta, come Hebron, come Nablus, come Ramallah. Quindi togliere tutta la popolazione palestinese dalle campagne per favorire gli insediamenti dei coloni e bloccare i palestinesi all'interno, rinchiuderli all'interno delle aree A. Un po' una bantustizzazione, ecco, diciamo.
Sì, è un progetto ben preciso, ma oltretutto questi coloni militari affrontano sostanzialmente dei pastori, delle persone, penso anche anziane, perché probabilmente i giovani sono andati via da quelle aree, quindi si ritrovano anche di fronte, come dire, a un'interposizione relativa, insomma hanno gioco facile da questo punto di vista, non c'è una resistenza organizzata nelle aree rurali.
Allora, poi qua si apre un altro capitolo, no? Perché dipende un po' anche dalle aree rurali che prendiamo in considerazione. Per quanto riguarda il posto dove siamo, che è la Massaferiatta, il villaggio di Attuani, c'è una resistenza non violenta che è organizzata e che va avanti dagli anni 90. quindi ed è portata avanti, per fortuna mi viene da dire, da insomma da tutti i vari membri della società civile palestinese qui, quindi dai giovani agli anziani. Stamattina ero nel giardino di Hafez, il leader storico del movimento della resistenza non violenta qui, e c'era suo figlio in prima linea a discutere con soldati e con i coloni che stavano pascolando le proprie pecore sul campo privato palestinese per distruggere il raccolto. Quindi qua dipende, sicuramente la differenza più grossa è che da una parte hai dei pastori disarmati che come arma, no, hanno il loro corpo, una videocamera per provare a filmare gli abusi che vengono fatti e dimostrare nel momento in cui sono arrestati che non hanno fatto niente di illegale, e provare a evitare dei regimi orribili e inumani come la detenzione amministrativa, per esempio. Sì. E dall'altra invece hai uno Stato armato che incoraggia le milizie private dei coloni, che ormai sono state rese ufficiali,
e anche armate adesso. Benvilia ha distribuito i fucili.
Armati, ma armati bene, cioè tutti hanno un mitra quando escono fuori, hanno mezzi di trasporto, hanno gli ATV, che sono questi, sembrano macchine da golf però fuori strada, fondamentalmente, per fare il giro degli avamposti, andare nei campi e terrorizzare le persone. Beh, comunque, se guardiamo sulla carta, da dopo il 7 ottobre, ora non mi ricordo con esattezza e sono dati forse un po' vecchi, però mi sembra almeno 10 villaggi, se non di più, in area C sono stati completamente evacuati a causa delle aggressioni dei coloni e dei soldati coloni, appunto, come potrebbe essere il villaggio di Zanuta, che è un posto sempre qua, al sud, che è stato evacuato in maniera forzata a causa degli attacchi dei coloni. La logica era semplice: arrivavano i coloni in gruppo, iniziavano a incendiare, a picchiare le persone, incendiare le case, le abitazioni, magari uccidere qualche pecora, minacciare e picchiare le persone. Gli dicevano: avete 24, gli davano un ultimatum alle persone: avete 24 ore di tempo per abbandonare questa terra, se no torniamo e vi ammazziamo tutti.
Certo, nella totale impunità. Sì.
Totale impunità, sì.
Va bene, io direi che se ci sono altre cose che ci vuoi raccontare dalla West Bank, magari, non lo so, delle ultime notizie o qualche altra riflessione che vuoi condividere con noi?
Io vi racconterei intanto, una cosa che a noi come Operazione Colomba purtroppo ci ha colpito particolarmente, perché noi abbiamo iniziato il progetto qua nel 2004 per accompagnare dei bambini palestinesi che da Tuba, che è un villaggio vicino, adesso in una zona denominata come area ad uso esclusivo per i militari, per l'addestramento militare, quindi firing zone, che dovevano fare una strada lunga, circumnavigando l'avamposto fondamentalmente, e ogni volta che provavano ad arrivare a scuola, e la scuola più vicina era quella di Attuani, venivano attaccati dai coloni, e quindi noi abbiamo iniziato a accompagnare questi bambini. Questa è stata, no, una delle basi per iniziare il progetto qui. Poi dopo negli anni, dopo diversi attacchi subiti anche a danni di internazionali, soprattutto di persone con passaporto americano, c'è stata una corte contro le violenze dei coloni e
passaporto quindi, pesante, diciamo.
Sì, esatto, di più rispetto a quello italiano, devo dire. Esatto. Quindi poi c'è stata una corte contro i coloni e la corte ha decretato che i bambini di Tuba avevano il diritto di andare a scuola e gli hanno fornito una scorta militare israeliana, no? Invece che smantellare la colonia o punire i responsabili di queste violenze, hanno dato dei militari israeliani ai bambini per scortare
una garanzia,
la strada. Esatto, no? Proprio quello, per fare la strada breve che passa in mezzo alla colonia di Maon e all'avamposto di Avat Maon. Quindi poi il nostro ruolo è cambiato ed è stato quello di monitorare quando e se la scorta militare arrivava, non arrivava, se faceva il loro lavoro, se accompagnava i bambini solo fino a metà e poi se ne andava, eccetera, eccetera. Dal 7 ottobre, chiaramente, questa scorta militare è stata sospesa. Le famiglie di Tuba non l'hanno richiesta perché adesso i coloni, che i soldati che dovrebbero scortare i bambini sono gli stessi coloni che li attaccavano.
Certo.
Esatto. E quindi la notizia di quest'anno, quando era iniziata la scuola, è che i bambini di Tuba non vanno più alla scuola di Attuani, vanno a una scuola in un altro villaggio in Firing Zone, che è la scuola di Alpha Kid, che è sotto ordine di demolizione, come tutte le case in Firing Zone.
Certo. Beh, questo è sintomatico, insomma, di quello che sta accadendo, effettivamente.
Esatto, è un piccolo pezzetto, no? Di una piccola parte per raccontare un po', ecco, dai, provare a esprimere la quotidianità dell'occupazione dopo il 7 ottobre.
Bene, si fa per dire. Io ti ringrazio, insomma, di questa testimonianza, ci hai dato un bel po' di dati su cui riflettere e magari ci risentiamo prossimamente. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao. 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 Ciao.